Grazie. Allora, buongiorno a tutti. Dunque, prima di leggervi la breve introduzione, perché poi mi interessa veramente tanto poter dialogare con Leonardo Palmisano, vi leggo due citazioni, perché mi sembra che poi ci si possa anche tornare a livello della discussione. Una pagina 32 del libro di Leonardo Palmisano e Ivan Sagnier, la citazione è questa: la concentrazione della, sta parlando, dopo vi dirò bene, sta parlando della situazione della Puglia, in particolare del Salento. La concentrazione della proprietà, l'accentramento della rendita, la ricomposizione del potere criminale in agricoltura, tutti passaggi della trasformazione in atto nel sistema agricolo pugliese, tutti pezzi di un sistema fondato sul ricatto, sullo sfruttamento, sull'indebitamento, sull'impoverimento dei piccoli contadini. Allora, questo è il primo punto. Il primo punto riguarda la struttura stessa della proprietà e, in relazione a questa, lo sfruttamento del lavoro. Ecco. Mi chiedo se questo non sia un sistema, a parte la questione specifica di Nardò, del Salentino, un sistema anche più generale che si sta verificando, diciamo, ecco, e che pone un problema serissimo, dopo tornerò su questo punto, chiamiamolo così, di etica del lavoro in generale. La seconda citazione, a pagina 185, il sistema è congegnato, siamo in un diciamo in un luogo di riflessione differente, ma le due citazioni secondo me si possono inserire una dopo l'altra. Il sistema è congegnato affinché il risparmio sul costo del lavoro gravi tutto sul lavoratore. Ecco. Anche questo, lo ripeto perché a me sembra descrittivo di ciò che sta avvenendo in Italia. Il sistema è congegnato, ma il sistema chi l'ha congegnato? Il sistema è congegnato affinché il risparmio sul costo del lavoro gravi tutto sul lavoratore. Ecco. Fatte queste due citazioni, diciamo, che per me sono anche delle questioni che spero si possano approfondire, riprendo la mia, cioè, vi leggo insomma la breve introduzione che ho scritto. A partire da questo, che ringrazio moltissimo Leonardo Palmisano per essere oggi qui con noi, ma soprattutto per aver scritto Ghetto Italia insieme a Ivan Sagnier. Ho letto Ghetto Italia la scorsa primavera, sono rimasto sconcertato perché, al di là di quanto avevo in precedenza letto su quotidiani e riviste, per mia incredibile mancanza non avevo mai incontrato i libri che da anni denunciano e approfondiscono una situazione lavorativa presente in Italia ora, cioè ora, che mi ha fatto vergognare di essere italiano. Sono uscito dalla lettura di Ghetto Italia pensando che sarebbe stato opportuno fare due cose: scendere in piazza tutti i giorni o rinunciare alla cittadinanza italiana. Per ignavia e vigliaccheria non ho fatto nessuna delle due cose, però ho cominciato a informarmi meglio e a cercare di comprendere i termini della questione. Ho letto questo libro con ammirazione per gli autori. Leonardo Palmisano, che nel libro compare come narratore in prima persona, non è primariamente, come già diceva Giovanni, un giornalista, ma è uno scrittore. Ha scritto anche un romanzo dal titolo 34, dove 34 indica un'età soglia, ambientato a Bari, edito da Il Grillo, che ha preso il premio Eboli nel 2011. Ed è un rinnovatore della ricerca etnografica, insegna anche sociologia urbana al Politecnico di Bari e ha rischiato la propria incolumità per scrivere Ghetto Italia. L'altro autore che compare nel libro come guida e testimone, Ivan Sagnier, inizialmente giunto in Italia dal Camerun nel 2007 per studiare al Politecnico di Torino, credo si sia anche laureato in ingegneria. Però arrivato per studiare al Politecnico, tra l'altro aveva anche una borsa di studio, però a un certo punto aveva bisogno di guadagnare del denaro per potersi mantenere appunto gli studi ed è finito a lavorare appunto come bracciante agricolo. Ed è stato il leader del primo sciopero dei braccianti stranieri in Italia che si è svolto nelle campagne di Nardò nell'estate del 2011. Grazie anche a quello sciopero si è avviato un dibattito pubblico che ha portato all'introduzione nel nostro ordinamento giuridico del reato penale di caporalato. Un'altra questione che vorrei approfondire con Palmisano è l'efficacia della legge sul caporalato, quali sono le potenzialità e i limiti e soprattutto cos'altro sarebbe necessario dal punto di vista legislativo, cos'altro, forse qualcosa di differente. Ecco. Sagnier ha descritto la sua esperienza di bracciante nel libro pubblicato come Ghetto Italia dall'editore Fandango, facciamo un po' di pubblicità a questo editore benemerito. Ama il tuo sogno, vita e rivolta nella terra dell'oro rosso. Vi lascio immaginare cosa sia l'oro rosso. È un libro del 2012. A Nardò, e ho preso queste notizie da un articolo di Saviano, che è un articolo che è uscito a commento del libro di Sagnier nel 2012, ma è ancora leggibile in internet, nell'archivio in internet, ho segnato il link. Sagnier incontra condizioni di lavoro agghiaccianti. Lo riprendo qui perché è descrittivo delle condizioni di lavoro che generalmente vengono poi descritte nel libro a diversi livelli, come vedremo. 18 ore consecutive, di cui molte sotto il sole, chi sviene non è assistito e se vuole raggiungere l'ospedale deve pagare il trasporto ai caporali, il guadagno è di 3,5 euro a cassone, un cassone da 3 quintali, per riempirlo ci vuole molto tempo, si lavora con questi ritmi anche durante il Ramadan, quando molti lavoratori di religione islamica non bevono e non mangiano. E Sagnier scrive: mentre nel mio paese la dignità è sacra, sta parlando del Camerun, a tutti i livelli della scala sociale, il sistema dei campi di lavoro in Italia è appositamente studiato per togliere ai braccianti anche l'ultimo scampolo di umanità. Ricorda quelle cose che abbiamo letto sui campi di concentramento e di sterminio nazisti, no? Dove proprio si toglieva qualsiasi scampolo di umanità a chi veniva imprigionato. Ecco. Ma accade qualcosa che i caporali non hanno previsto, i braccianti in genere, e qui c'è una descrizione, poi lo potete vedere per vostro conto, che provoca questo sciopero e che la protesta e che l'intervento della magistratura e poi quello che segue. Venendo ora a Ghetto Italia, sono a metà di pagina 2, il libro racconta, attraverso testimonianze dirette di braccianti agricoli di diversi paesi africani e europei, la situazione del lavoro nei campi della Puglia, della Calabria, della Sicilia, della Campania, del Lazio e infine in alcune zone della Lombardia, in particolare in Franciacorta e del Piemonte, l'Astigiano e il Cuneese, per nulla immuni dallo sfruttamento più bieco e dallo schiavismo. Sarebbe interessantissimo estendere, qui la maggior parte del libro è dedicato capitolo per capitolo alle regioni del sud Italia, a partire dalla Puglia, per poi passare alla Calabria, alla Sicilia, alla Campania, fino al Lazio. Però sarebbe molto interessante che una ricerca analoga fosse compiuta in modo articolato sulle regioni del nord. Penso che ci sia anche qualche cosa che ci potrà dire Palmisano rispetto a questo, perché noi non siamo qui per niente immuni da questa situazione, ecco, magari la vediamo meno, ma semplicemente perché vogliamo evitare di vederla. Non mi soffermo sulle condizioni di lavoro e di vita atroci di migliaia di persone che il libro ci sbatte sotto gli occhi e che restano indimenticabili per chiunque legga e che potremo approfondire con Palmisano, che le ha letteralmente viste da vicino. Vorrei soltanto attirare la vostra attenzione su quelli che a mio avviso sono dei grandi pregi del libro. Il primo è questo: innanzitutto ci fa incontrare delle persone. A me non è sembrato per niente banale questo tratto, cioè è un libro che da questo punto di vista non è tanto facilmente inseribile in uno scaffale, cioè in una classificazione. È un libro di sociologia? È una narrazione? Insomma, che genere letterario è? È un documento di denuncia? È un'opera di giornalismo? Insomma, è difficile. È difficile, e questo secondo me costituisce un interesse, un'eccedenza, un surplus di interesse. Perché? Perché certamente ci sono dei dati, certamente è molto, molto attento alla realtà economica, fa anche i conti in tasca ai caporali, come dirò, che è un aspetto molto interessante, ma al tempo stesso ci mette davanti delle vite. Allora, le persone qui non sono, non è gente, non sono masse, non c'è niente di generico, sei tu e lei che parlano, ecco. E questo ci fa rendere conto come siamo di fronte sempre a delle davvero concentrazioni di sentimenti, a un infinito, a una memoria, a una potenza di esistere, a un desiderio, e questo è ineludibile, ma ce ne dimentichiamo perché li inseriamo all'interno del genere braccianti, lavoratori agricoli sfruttati, ecco. Questo è terribile, nel momento in cui, come il genere dell'ebreo, nel momento in cui generalizziamo, perdiamo la specificità della persona. Allora, Palmisano non ci parla genericamente degli africani, ci fa incontrare per esempio Issa, un gigante sudanese, che viene descritto anche come un tipo piuttosto irruento, no? Come un tipo, insomma, che non ha peli sulla lingua, ecco. Non immediatamente, devo dire, come un tipo simpatico, cioè che attragga la simpatia dell'interlocutore. Fuggito dalla guerra nel Darfur, che ci dice che, per esempio, questo è un tratto, non emerge il razzismo in questo testo, però emerge il razzismo dalle parole stesse delle persone, quello reale. A noi non ci vogliono dentro a Cassabile, si pronuncia?
Sì, Cassabile.
Cassabile. Ecco, il paese della Sicilia dove l'Italia ha firmato l'armistizio nel 1943. Una provincia, scrive Palmisano, in cui il sistema del caporalato si fonde con quello mafioso e raggiunge forme di sfruttamento davvero impensabile. Continua Issa: ci trattano di merda. Quando sono venuto per la prima volta, il capo mi ha detto: non andare in paese, ti cacciano. Ma io non ci credevo e sono andato. Me ne sono tornato prestissimo, perché non mi hanno nemmeno fatto entrare in un tabaccaio. Italiani brava gente, lo si dice, è una cosa. Issa vive in una specie di igloo di plastica e legna, coperto di bustoni di cerata, largo sì e no quanto il suo ospite. E alla domanda di Leonardo Palmisano, perché non provate a prendere una casa, parlano di Siracusa che lui ha visitato, no? Risponde: costano troppo, io mando i soldi a mia madre, non posso prendere una casa così, devo risparmiare, se no me ne vado in Inghilterra. Pensi che in Inghilterra sia meglio? non lo so, ma qua non sto bene, può venire uno e rubarmi tutti i soldi, mi possono ferire, sono sempre solo. Devo dire che quando ho letto, molto semplicemente, perché queste sono parole semplicissime, questo sono sempre solo, io mi sono emozionato, perché, ecco. Così, in provincia di Latina, Palmisano ci fa incontrare un Sikh, è bellissimo questo del Sikh, e ci spiega che la loro posizione nella gerarchia dei lavoratori agricoli stranieri in Italia è tra le ultime, se non l'ultima, grazie all'incredibile incrocio di una serie di variabili dure e morbide, strutturali e spirituali, il corsivo è proprio suo. È interessantissimo questo, cioè dal punto di vista della loro cultura sono capaci di subire pazientemente qualsiasi sopruso. Ecco, questo è interessante, è lo sfruttamento di una spiritualità, è un aspetto straordinario a mio avviso. Il Sikh, che resta anonimo, arriva con il suo turbante verde di seta, una camicia a maniche lunghe bordeaux, scuro e elegante, barba curata, dimostra una cinquantina d'anni, cammina veloce, quasi sollevato di qualche centimetro da terra. Lo direi più un semidio che un bracciante, perché diffonde serenità solo a guardarlo. Ma dove vive questo Sikh? In una stalla. E quanti siete nella stalla? In 12, tutti nella stalla? Non vi dico quante ore lavora a raccogliere zucchine e badare al bestiame, quanto prende di paga e in quali condizioni viva questo uomo che si presenta così, quasi come un semidio. Andate a leggere e vi renderete conto che è praticamente una vita impossibile. Tra l'altro questo, quasi tutto quello che guadagna poi lo manda a casa, lo manda nel Punjab. Ecco, vive di nulla sostanzialmente. Cioè, io direi di fronte a queste cose, chapeau, no? Come si diceva una volta. Incontriamo nel libro anche le donne, per esempio la rumena Lia, che vive, lavora e spera a Vittoria, in provincia di Ragusa, e ci fa comprendere come le meno pagate, le più sfruttate e sempre in pericolo di violenze e stupri, cosa piuttosto comune, no? Siano anche tra questi schiavi le donne. Quindi c'è anche un problema del femminile all'interno di questo mondo terrificante, un problema specifico del femminile, che sarebbe da esaminare partitamente per molti aspetti, perché c'entra anche con la prostituzione, ovviamente, con lo sfruttamento della prostituzione. Spesso le cose si articolano, no? Si intrecciano. Ecco. Ma il libro, oltre a farci incontrare il punto di vista dei muti, degli indifesi, degli esclusi da qualsiasi diritto di cittadinanza, analizza con cura le differenti forme di sfruttamento, diverse da regione a regione, la collusione con le imprese, fa con precisione i conti in tasca ai caporali, ci mostra una forma complessa dell'economia odierna, basata sullo sfruttamento dei più deboli, capillarmente diffusa nel nostro paese, fatta di gabbie salariali, di gabbie fiscali, di interne gerarchie sociali, di consulenti del lavoro e di commercialisti, di agenzie per il lavoro e di professionisti senza scrupoli. Sinteticamente, con alcune variabili, Palmisano descrive così. La catena funziona così. Il bracciante percepisce in base all'imponderabile volontà del caporale. Il caporale sottrae in base al suo soggettivo desiderio di rapina. Il proprietario della terra versa al caporale una cifra secondo le convenienze fissate dai compratori del prodotto. I compratori rivendono e o trasformano il prodotto a una cifra nettamente superiore a quella pagata. Si tratta di un'economia di larga scala dove, scrive Palmisano, il peso del lavoro è pari a zero. Il lavoro non è più il mitico e fruttuoso intervento sulla natura, sulla materia viva, ma sempre più un'attività obbligatoria, coatta, dovuta. Ecco, la cosa che mi interessa in questo, su questo aspetto è capire quanto le politiche italiane favoriscono questo sistema, cioè quanto lo progettano, questo sistema. Ecco. Al termine del libro Palmisano cita Gallino, che noi del Circolo Dossetti ricordiamo con affetto, è stato qui molte volte Gallino a parlare con noi. L'economia sommersa è il luogo del premoderno, dove, come era normale uno o due secoli addietro, per quanto riguarda le condizioni di lavoro, i modi di produrre, il rapporto produzione-ambiente, tutto è lecito e gli estremi sono ugualmente possibili. Questo luogo premoderno è l'Italia oggi e ringrazio Palmisano per avermelo ricordato. Ancora due cose, velocemente per chiudere e aprire naturalmente poi la parola al nostro ospite. C'è stato un articolo recente, siamo sulla Repubblica del 7, perché voi sapete che ogni tanto, no, queste cose tornano nel dibattito pubblico e all'occhio dell'opinione pubblica perché succedono dei fatti, no? Adesso Sansevero, no, Rignano, Arganico, bruciato il ghetto, è stato dato fuoco al ghetto, sono morte due persone e quindi è tornata all'attenzione la questione. Ecco. A parte il fatto che Saviano scrive questo articolo, il ghetto è bruciato nella notte tra il 2 e il 3 marzo, il 7 marzo sulla Repubblica avrete letto, immagino molti di voi, l'articolo di Roberto Saviano. Beh, andate a vedere le repubbliche dei giorni successivi, cioè oggi, ieri, l'altro ieri, se c'è ancora un cenno alla questione, zero, e non ci sarà più fino ai prossimi morti. Ma Saviano dice una cosa che è interessante, e cioè dice che, citando Don Andrea Pupilla, cioè la Caritas, sostanzialmente il responsabile, il direttore della Caritas diocesana di San Severo, Don Andrea Pupilla dice: questa è una sconfitta per tutti perché vuol dire che i caporali sono capaci di dare più lavoro rispetto alla società. Dire caporalato vuol dire criminalità organizzata, ovviamente. Cioè vuol dire che la criminalità organizzata in alcune regioni del nostro paese, questo alcune, ma per adesso, ma non so fino a che punto vada bene, perché lo potremmo anche quasi cancellare, no? Comunque in alcune regioni del nostro paese la criminalità organizzata è welfare, dove lo Stato manca. Ecco, che cosa si può dire? Si può dire che non è welfare, perché non c'entra niente col welfare, non ha ragione Saviano a usare questa parola, no? Non c'entra col welfare, è schiavitù, è sfruttamento, ma è un sistema sociale, è un sistema sociale, ed è il sistema sociale verso il quale noi stiamo avviando il paese nel suo complesso, no? Ecco, con molta tranquillità, e speriamo che non ci vogliano altre morti come quella della signora Clemente, di Paola Clemente, come quella dei due ragazzi africani, e così via, per ricordarcelo. Complessivamente il problema che porrei a Leonardo Palmisano, e ne parlavamo proprio anche insieme poco fa, è quello che potremmo chiamare dell'etica del lavoro, cioè fino a che punto possiamo scendere? Fino a che punto possiamo parlare di lavoro senza un'etica del lavoro, in nome della concorrenza, globalizzazione, produttività? Fino a che punto? E questo pone un altro problema. Siamo all'interno di un sistema che ci costringe ad abbandonare l'etica del lavoro? Cioè il capitalismo finanziario globalizzato ci costringe, no? Una cosa che mi aveva colpito sulla Repubblica quando c'è stato il caso nel 2015 della signora Clemente, io c'era la denuncia così, il giornale, sapete, è fatto così, due pagine. C'era la denuncia del caporalato su tutta una pagina di qua, e c'era sull'altra pagina, è un giornale di un anno e mezzo fa, adesso non potrei ritrovarlo, la esaltazione di quanto andava bene l'economia agricola nel sud Italia, l'unica che era riuscita in Italia a resistere alla crisi e a migliorare l'export. Due pagine di Repubblica, senza rendersi conto che le due cose erano strettamente collegate, perché quell'economia andava così bene perché c'erano gli schiavi. Ecco, allora, del resto un imprenditore può dire, accidenti, ma se non ho gli schiavi, io voglio, devo delocalizzare, gli schiavi me li vado a trovare in India, perché altrimenti non reggo. Ecco, la concorrenza. Allora, noi pensiamo che il capitalismo sia come il terremoto, no? Che questo sistema sia naturale e quindi ci assoggettiamo. Perché cosa puoi fare? Ecco. Allora, se questo sistema è naturale, la nostra prospettiva è precisamente questa dello schiavismo. Cioè, cerchiamo di controllare le forme di schiavismo per renderle un po' meno terrificanti, per dir così. Ma andiamo in quella direzione, non c'è un'altra soluzione. Oppure ci mettiamo a pensare diversamente. Cioè, fino a che punto dobbiamo abdicare a un'etica del lavoro? Fino a che punto le nostre coscienze ci permettono di abdicare a un'etica del lavoro? Ecco. Grazie, adesso do la parola.